un giro di boa, che è un po' più avanti in questo cammino verso la Pasqua del Signore, e oggi la liturgia ci fa celebrare proprio con questo anticipo di gioia nel cuore, la Domenica in Letare, perché l'antifona con la quale inizia questa liturgia ricorda proprio il sentimento di gioia che la città di Gerusalemme deve provare alla presenza del Signore. Rallegrati Gerusalemme, così inizia la liturgia di oggi. E questa esperienza di gioia si misura con la nostra capacità di sentire sempre di più la presenza di Dio nella nostra vita e di sentirci sempre più vicini al Signore. È un cammino di conversione quello che stiamo percorrendo in questo tempo di Quaresima, una conversione che però deve essere reale, deve essere concreta, deve essere vera, non una conversione ideale e non invece il solito cammino abitudinario che spesso viviamo nel corso degli anni, ma il tentativo di cambiare veramente qualcosa nella nostra vita, il tentativo di modificare veramente qualcosa, non tutto, perché diventa difficile cambiare tutto improvvisamente, a volte anche complicato come siamo condizionati da tante cose, ma almeno lo sforzo, il tentativo reale, sincero, vero, di modificare qualcosa del nostro carattere, del nostro atteggiamento, della nostra capacità di stare e di relazionarci con gli altri, perché davvero la Pasqua che si apre davanti a noi possa essere una Pasqua vera, una Pasqua di risurrezione, una conversione che non è legata unicamente, così come spesso è nel nostro immaginario collettivo, condizionato a cose da fare o a cose da non fare. Molte volte, no? Quando comincio un periodo forte, cammino anche un periodo di cambiamento, di penitenza, allora incominciamo a ragionare in questi termini. Bevo qualche caffè in meno, non fumerò, piuttosto che non mangio dolci, che ne so io, mi faccio tutte le vie crucis che la parrocchia ha organizzato, con il tentativo poi di fare queste cose, di veder realizzato, di veder cambiare qualcosa nella propria vita. Questo lo facciamo perché in fondo è la religione naturale che ci viene da vivere, che ci viene da esprimere, perché forse siamo stati abituati così, allora lo facciamo anche un po' istintivamente, non tanto in cattiva fede. Basta questo, basta solo questo, non ci serve solo questo. Quello che il Signore ci chiede è un radicale e profondo cambiamento del cuore. Quello che il Signore ci chiede è una conversione totale e radicale che dal di dentro cambi il nostro atteggiamento di affrontare la vita, di leggere la vita e di saper cogliere nella vita e nelle pieghe della nostra storia la sua presenza. Altrimenti il rischio qual è? Il rischio è quello di fare come faceva il popolo di Israele, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, come faceva il popolo anche nel Salmo, come faceva il popolo di Israele quando è stato deportato, no? In Babilonia. Anche noi viviamo ogni giorno la nostra deportazione, perché anche noi vorremmo stare o vivere una certa esperienza della nostra vita, ma spesso ci sentiamo fuori dalla realtà. Spesso ci sentiamo abitanti di un qualche cosa che forse non ci appartiene. Vorremmo vivere una certa vita, vorremmo vivere certe relazioni e certe esperienze di vita, ma poi tutto quello che siamo, il nostro lavoro, la nostra realtà, la nostra famiglia, il territorio e tutto quello che possiamo aggiungerci, ce lo mettiamo dentro, ci fanno vivere un'altra esperienza. E quindi ci sentiamo quasi deportati, quasi fuori da una realtà che non controlliamo, che magari non desideriamo e sulla quale non riusciamo ad avere nessun tipo di controllo. E allora il rischio qual è? Quello di comportarci come ha fatto il popolo di Israele. E lo abbiamo visto nel Salmo. Ai salici di quella terra appendevo le nostre cene. Come cantare i canti del Signore? Come lodare il Signore in terra straniera? Il popolo di Israele non ha più voglia di cantare, non ha più voglia di lodare il Signore, non ha più voglia di pregare, perché sente quel peso della deportazione, sente, avverte dentro l'impossibilità di rientrare nella terra promessa, l'impossibilità cioè di ricongiungersi nuovamente con il Dio della vita, con il Dio della salvezza, con il Dio dei padri. E noi spesso facciamo così, perché quando ci capita qualche cosa nella nostra vita, spesso, come dire, ci lamentiamo come si lamenta, come oggi noi il popolo di Israele si lamenta. E mi succedono tutte a me, mi capitano tutte a me, ma così non si può più andare avanti, ma non cambia niente, ma che faccio a fare questa cosa? Tanto della vita non cambia niente, è il destino che deve andare così. Insomma, sono spesso queste, no? le esternazioni che sulle nostre labbra, almeno io sento spesso questo tipo di esternazione. E il Signore ci chiede invece un profondo, radicale cambiamento di vita a partire da questo atteggiamento. Non un atteggiamento sommesso, non un atteggiamento di sgomento e anche di impossibilità a cambiare le sorti della propria vita, ma invece un atteggiamento di risposta, un atteggiamento di riscatto, una capacità cioè di saper leggere anche nelle situazioni più difficili la presenza del Signore. Perché così è successo anche ad Israele, ha suscitato a Babilonia, nella Persia, un uomo, Ciro, che ha poi riportato il popolo di Israele nella terra promessa. E allora Dio può agire in maniera inaspettata, in maniera insolita, in maniera anche inconsueta nella nostra vita, ma saremo capaci di accorgerci di questa presenza inaspettata e inconsueta di Dio nella misura in cui il nostro cuore si apre alla parola di Dio, nella misura in cui il nostro cuore si apre alla presenza di Dio nella nostra vita. E questo poco lo facciamo, questo raramente lo facciamo, per cui siamo sempre soliti, ecco, lamentarci piuttosto che essere operativi. Siamo sempre soliti aspettare che qualcun altro al posto nostro risolva un po' tutta la situazione o i problemi nei quali possiamo trovarci, piuttosto che invece cercare di capire noi in prima persona che cosa fare, a quale responsabilità siamo chiamati e qual è la risposta che noi dobbiamo dare. Il Signore oggi ce l'ha detto chiaramente nel Vangelo e ce l'ha ricordato poi San Paolo nella seconda lettura. Ecco, il Signore oggi ci chiede di camminare sulla via della verità e sulla via della giustizia. È la via della verità e la via della giustizia che ci salvano. È la via della verità e la via della giustizia che fanno della nostra vita una vita diversa, che fa della nostra vita una vita di convertiti, cioè di persone che hanno finalmente capito quale deve essere l'orientamento e l'orizzonte della propria esistenza. E la vera luce è quella della trasfigurazione, cioè implica la trasfigurazione che cosa? L'abbiamo visto in questo cammino quaresimale, implica la morte. La morte, ma esige, però la morte che ci porta alla vita, ed esige quella morte di camminare nella verità, non la mia verità, non la mia verità, ma la verità di Dio, la verità che viene dalla parola di Dio. Perché se io voglio costruire la mia vita sulla mia verità, e vedete, la mia non è la verità, la mia è un'opinione, sarà pure buona, sarà pure interessante, sarà pure bella, sarà anche giusta in quel momento, in quel contesto storico, ma resta una opinione. Oggi va bene, domani le cose cambiano e quindi quella opinione che mi sono fatto, che mi sono dato, può anche non essere più utile. E se io fondo tutta la mia esistenza su un qualche cosa che non ha un fondamento solido e in eterno, allora vuol dire che potrò certamente trovarmi in difficoltà con l'andare della vita. Io dovrò fondare la mia vita, la mia esistenza sulla verità che viene da Dio. Ecco, questa è la luce che illumina. E vivere nella verità significa vivere nella luce, cioè essere chiari, essere trasparenti, non vivere nel nascondimento, nella tenebra, cioè nel sotterfugio, nell'imbroglio, nel piccolo o nel grande imbroglio, non fare quelle cose, anche perché quando si comincia a vivere così la propria vita, allora si comincia la matassa, si imbroglia talmente che poi non riesco più a vederne a capo, non riesco più a trovare il bandolo che mi consente di sbrogliare tutto quel miscuglio di vita che mi sono creato. E quanti di noi purtroppo vivono così? Quanti di noi vivono immischiati in piccoli o in grandi imbrogli? Quanti di noi cercano sempre di arrangiarsi piuttosto che invece che fare chiarezza, fare verità della propria vita? Bisogna vivere alla luce del sole, e quella la presenza, la luce del sole, non vivere nel nascondimento, nel sotterfugio, nel tentativo magari di accaparrarsi qualche cosa e sentirsi anche orgogliosi poi quando mi sono accaparrato qualche cosa, e più delle volte magari a discapito del mio fratello, di chi ne ha più necessità. Questo tipo di vita non è una vita vissuta nella verità, perché è una vita che viene costruita nella tenebra, è una vita che viene costruita nel buio. Il Signore ci chiede la luce, la chiarezza, la trasparenza della verità, e ci chiede la giustizia, ma non la giustizia degli uomini, perché la giustizia degli uomini qual è? Sta un po' di vendetta, la giustizia di Dio. Tu mi hai fatto questo, allora allora ecco, devi pagare questa cosa qui, solo quando paghi questa cosa qui io sono contento e sono soddisfatto. Questa è la giustizia degli uomini, nel bene e nel male, è questa la giustizia degli uomini. Sarò contento e soddisfatto dal re quando vedo che tu hai pagato per quella cosa che mi hai fatto. Questa è la giustizia degli uomini, non è questa la giustizia di Dio. La giustizia di Dio è la carità, la giustizia di Dio è la misericordia, la giustizia di Dio è la redistribuzione di tutte le risorse morali e materiali che il Signore ha dato a disposizione del mondo, della realtà, dell'universo. Questa è la giustizia di Dio, dare a ciascuno il suo, nella misericordia e nella carità. E allora l'esempio della verità e della giustizia da che cosa ci è dato? Ci è dato da quello che Gesù ha detto attraverso una metafora all'inizio del Vangelo che abbiamo ascoltato. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. Quando è che il figlio dell'uomo viene innalzato? Con la croce. Quando c'è il crocifisso, la croce diventa il segno, la metafora, la cifra della verità e della giustizia. È quella croce che è conficcata nella terra, potremmo dire conficcata nella nostra realtà umana, è conficcata nella nostra carne, è conficcata nella nostra vita, nell'esistenza di tutti i giorni. Ecco, quella croce conficcata nel cuore, nella carne di ciascuno di noi, fa bene dentro la nostra vita, la nostra esistenza, la taglia, la trafigge, e in quel colpo, in quel segno, anche violento se volete, in quel segno passa necessariamente la verità di Dio. Se non mi lascio trafiggere, così come in Cristo è stato trafitto sulla croce, io non farò mai verità su me stesso. E la verità, come dicevo una canzone, ti fa male, lo so. Ma è così, la verità non sempre corrisponde al pensiero che ho io sulle cose, sulla vita, sul mondo, perché la verità tragicamente, ma fortunatamente, mette in evidenza quelli che sono i miei limiti, quelle che sono le mie pochezze, quelle che sono le mie fragilità, quelle che sono le mie incapacità. E noi non vogliamo mostrarci così, noi vogliamo mostrarci sempre come quelli che non devono chiedere mai, come quelli che sono forti, come quelli che non hanno bisogno di nessuno, come quelli che sanno fare tutto da soli. E poi invece ci ritroviamo tragicamente a vivere una vita insipiente, una vita insignificante, una vita chiusa, fatta di poche amicizie, una vita costruita sulla diffidenza, una vita costruita sulla paura, una vita costruita sulla solitudine. Perché quando la verità mette a nudo quello che io veramente sono, allora lì è chiaro che sono indifeso. Ma tutto sta a comprendere se quella fragilità, se quella pochezza che costituisce la mia vita è davvero un segno di povertà e di debolezza, o non è invece la forza. E quando sono debole che sono forte, ha detto San Paolo a proposito della croce di Cristo, e la croce l'ha chiamata stoltezza. Certo, non è qualche cosa che ci può far piacere, ma soltanto quando quella croce entra con forza nella nostra vita e mette a nudo quello che noi siamo, soltanto allora possiamo diventare uomini veri. E quel palo conficcato nella nostra storia, conficcato nella nostra umanità, se volete conficcato anche nel male che costituisce la nostra vita, la nostra realtà, questa crisi economica, tante situazioni di difficoltà che viviamo anche nella nostra città, nel nostro quartiere, la mancanza di lavoro, la mancanza di prospettiva anche per tanti giovani che un tempo potevano anche andare via, ma adesso andare via non è che cambia molto, perché poi la difficoltà economica si fa sentire anche, voglio dire, a Nord Italia, quindi voglio dire le industrie, le fabbriche, le aziende chiudono anche a Nord Italia, e c'è il problema del costo del lavoro, che è il problema più vero, più serio che oggi sentiamo, perché non è possibile che le industrie debbano emigrare laddove i lavoratori devono lavorare a condizioni non che erano le nostre poi di 100 anni fa. E poi sulla povertà della gente bisogna fare e continuare a fare la ricchezza dei pochi. Vedete, i problemi sono tanti, sono enormi, sono grandi, e diventa difficile poterli risolvere, no, così in maniera banale. Ma finché noi non facciamo la verità su queste cose, finché non diciamo la verità e finché il sistema non cambia, noi non andremo da nessuna parte. Il sistema cambia nella misura in cui la mia vita aderisce ad una verità che mi supera, ad una verità che mi possiede. Non sono io a possedere la verità, non sono io la verità, è la verità che mi possiede. Quel palo della croce conficcato, ecco, nella profondità del mio cuore, nella profondità della mia esistenza. E quel palo da solo non basta, perché il Signore non ci dà solo il dolore, non ci dà soltanto il colpo, no? Non ci fa partire soltanto il chiodo che viene trafitto tragicamente nella nostra carne, la disoccupazione, una malattia, una vita infelice, un matrimonio fallito, che non ci fa sentire solo questo dolore, ma ci fa restare attaccati con le braccia aperte su quell'altro panno, il panno della carità, il legno orizzontale della croce ed è il legno orizzontale, perché tutti siamo sullo stesso livello. La carità ci pone tutti sullo stesso piano, perché nessuno è tanto ricco da non avere bisogno di qualcosa e nessuno è così povero da non poter dare qualcos'altro a qualcun altro. Siamo tutti sullo stesso piano, siamo tutti sullo stesso livello. C'è questo piano orizzontale che dice, ecco, la presenza, la forza e l'amore di Dio che ci mette allo stesso livello. È lì che noi dobbiamo fare giustizia. La verità quando cammina con la giustizia, la verità quando corre con la giustizia, diventa espressione forte della presenza di Dio nella nostra vita. E allora la croce diventa il segno e la presenza dell'amore misericordioso di Dio. Dio non ama la sofferenza, Dio non ama il dolore. Il nostro non è un Dio masochista e non chiede a noi il dolore inutile, il dolore innocente, e non chiede a noi di flagellarci continuamente, perché se ci flagelliamo allora se ci scippiamo un pochettino allora con questa carota qualche cosa cambia nella nostra vita. Questa mentalità, questo modo di vedere la fede, questo modo di interpretare la religione, di leggere la Sacra Scrittura non sta né in cielo e né in terra, non esiste proprio, è un modo sbagliato di intendere e di vivere la fede, perché Gesù quella croce non la voleva, passi da me questo calice. Ma Gesù però ha chiesto anche subito dopo, sia fatta la tua volontà, cioè io però non voglio fare di testa mia. In questo momento questa è la mia idea, questa è la mia opinione, mi sono fatto questa idea, questa opinione, questa verità, ma io voglio aderire alla verità di Dio, non alla mia verità, e quindi sia fatta la tua volontà. E la volontà del Padre qual era? Era far diventare anche un dolore, anche un segno di sofferenza, anche quello innocente, anche quello che difficilmente possiamo accettare, pensate al dolore di un bambino, alla morte di un bambino, che lo so io, no? Che è un dolore inaccettabile umanamente, ha fatto diventare anche quel dolore segno non solo della presenza di Dio, ma segno soprattutto della salvezza di Dio per l'umanità. E allora se noi siamo capaci di trasformare le nostre sofferenze, i nostri dolori, anche quelle sofferenze e quei dolori che non possono essere cambiati nella vita, una malattia, la morte di una persona cara, un qualche cosa di invalidante. Ecco, quando siamo capaci di trasformare tutto questo in salvezza, allora la nostra vita cambia. E questo è il motivo per il quale a volte ci troviamo di fronte a delle situazioni, no, incredibili. Ci sono gli amici, per esempio, del Papa, quest'oggi qui. E allora noi che vediamo siamo più ciechi di loro che non vedono. E allora ci chiediamo, come è possibile che persone che vivono una situazione così invalidante poi alla fine sono più contenti, più sereni, più belli di noi? E non lo fanno perché devono farlo, fanno la parte di chi in quel momento non deve fare la testimonianza, non si mette a fare di chi è contento, poi in realtà va a casa e si mette a piangere perché è disperato e triste. No, perché sono così dentro, perché hanno letto, loro come tanti altri, hanno letto il dolore, l'handicap in quel momento, l'hanno letto come un segno della salvezza di Dio, non come un segno della debolezza umana. Finché non entriamo in questa condizione, non cammineremo mai né nella verità e né nella giustizia, e la nostra vita sarà sempre la vita di persone che si arrangiano, la vita di persone che cercano di vivere alla giornata, che vivono alla tablona, che vivono alla cuore. Dio non ci vuole così. Il Vangelo, o lo capiamo o non lo capiamo, il Vangelo è esigente e quindi chiede da noi tutto. Dio non vuole un po', vuole tutto, vuole la nostra vita, vuole il nostro cuore, vuole la nostra esistenza, vuole tutto quello che siamo, non si accontenta di poco. Ma uno, secondo me, uno che ha creato tutto su poco, si può accontentare di poco? Un Dio che si accontenta di poco, ma che me ne faccio? Ma che me ne faccio di un Dio che si accontenta di poco? O di un Dio che si accontenta della superficialità, di un Dio che si accontenta di ciò che si vede, di un Dio che invece non va a ricercare la profondità della vita, non va a ricercare quelle cose che non muoiono mai, non va a ricercare quella risurrezione eterna che è contenuta nel nostro cuore e che è segno dell'amore, del bene, della solidarietà, della fraternità, di quell'incrociarci per amore, il palo verticale, il palo orizzontale che fa la comunità, che rende la comunità forte e capace di testimoniare il bene. Allora o entriamo in quest'ottica o quel rallegro di Gerusalemme sarà soltanto un suono vago, un suono così senza senso e senza significato, e rischieremo di vivere una delle tante Pasqua che forse abbiamo vissuto nella nostra vita e nella nostra esistenza. Tutto portiamo sull'altare della croce perché il Signore lo trasformi in segno di salvezza per la nostra vita e per il bene della comunità. E allora, ecco, proviamo a cambiare la parola di Dio. Cioè, come può, vediamo la parola di Dio. Sì, proviamo a cambiare la parola, proviamo a non cantare come abbiamo cantato stamattina con il Salmo 136. Non vogliamo appendere le nostre cendre ai salici di Babilonia, cioè non vogliamo smettere di suonare, di cantare, di lodare il Signore anche quando vediamo che Secondigliano è quella che è, anche quando vediamo che la zona, il territorio in cui viviamo è quello che è, ma ancora di più, proprio perché vediamo che è così, vogliamo continuare a contare e a lodare il Signore, vogliamo offrire la nostra vita per il bene di questa gente, per il bene del quartiere, del posto in cui il Signore ci ha chiamato a vivere e ad esprimere la nostra esistenza. E se siamo capaci di cambiare così la parola di Dio, allora la parola di Dio diventa veramente verità per la nostra vita. E quando è diventata verità per la nostra vita? Ecco, siamo veramente cristiani e potremmo morire. Più tardi possibile, ovviamente, ma possiamo morire nella pace e nella gioia di Dio.